Bentrovati da Marco Caracciolo. L'ultima novità nella terapia del mieloma multiplo è Belantamab Mafoditin, un farmaco approvato in monoterapia nei pazienti che hanno fallito le terapie precedenti. Danilo Magliano.
L'ultima novità entrata in clinica a disposizione dei medici e naturalmente dei pazienti per la terapia del mieloma multiplo si chiama Belantamab Mafoditin. Se ne è parlato qui a Roma alla prima scuola sulle cellule CAR-T, un evento molto bello di 2 giorni dove si è parlato naturalmente di cellule CAR-T ma anche delle altre terapie per altre patologie ematologiche, tra le quali appunto il mieloma multiplo. Noi ne parliamo con un vero esperto di mieloma, col dottor Claudio Cerchione, che è anche uno dei 2 organizzatori della scuola. Ci spiega un po' questo farmaco, che cos'è e soprattutto anche il meccanismo d'azione, visto che è piuttosto innovativo.
Allora, un farmaco assolutamente rivoluzionario nel meccanismo d'azione è il Belantamab Mafoditin, che è stato recentemente approvato nella pratica clinica italiana. Farmaco che abbiamo a disposizione in pazienti che hanno fatto 4 terapie precedenti, e questo ci conferma quanto il mieloma multiplo si stia cronicizzando, e questo sicuramente necessita di nuove opportunità terapeutiche, dell'idea di dover delineare un sequencing in questi pazienti, e sicuramente BCMA è un ottimo bersaglio, come abbiamo visto anche dei dati delle terapie del futuro. Sicuramente andare a colpire questo target delle cellule mielomatose è un'ottima idea. Il Belantamab è stato approvato sulla base dei dati del DREAM-2, che ne hanno visto un'enorme efficacia in termini di monoterapia, soprattutto a fronte di un'ottima tollerabilità con lo spauracchio iniziale della tossicità oculare, che oggi stiamo sempre più gestendo con la partnership che si è andata a creare con i nostri colleghi oculisti e che abbiamo visto essere assolutamente reversibile nel momento di una dose reduction o di un dose delay. Quindi oggi sappiamo molto bene come andare incontro all'esigenza di trovare un'opportunità efficace per i nostri pazienti, ma non pagare in termini di tollerabilità, e crediamo che questo farmaco possa assolutamente anticiparsi presto in termini di sequencing e beneficiarsi da nuove combinazioni che arriveranno in futuro. Ma la monoterapia è sicuramente un'ottima opportunità che oggi abbiamo a disposizione per i nostri pazienti che hanno fallito le altre alternative terapeutiche che abbiamo a disposizione nella pratica clinica.
Presentato il manifesto sociale sul deficit di crescita per difendere la continuità delle cure e le scelte dei medici. Il servizio di Antonella Pitrelli.
Il trattamento del deficit di accrescimento e altre sindromi genetiche è un problema di sanità pubblica molto delicato, che riguarda bambini e adolescenti, fasce di età vulnerabili che necessitano di un'attenzione particolare e che non possono essere sottoposte a cambiamenti repentini del farmaco, con il rischio di non vedere rispettata l'aderenza alle cure. Per le famiglie è fondamentale difendere la continuità terapeutica e le scelte del medico, che però devono sottostare anche a logiche di contenimento dei costi che possono imporre l'improvviso passaggio da un farmaco ad un altro, con notevoli disomogeneità di cure tra i vari sistemi sanitari regionali. Per tutti questi motivi è stato presentato a Roma un manifesto sociale promosso dalla rivista di politica sanitaria Italian Health Policy Brief, con le associazioni dei pazienti come AFADOC, Associazione Famiglie di Soggetti con Deficit Ormone della Crescita ed altre patologie, la comunità medico-scientifica e il mondo advocacy. Ne parliamo con Cinzia Sacchetti, presidente di AFADOC.
Al primo posto di questo manifesto abbiamo messo il diritto all'informazione, che secondo noi è proprio essenziale per creare un rapporto di fiducia tra medico e paziente, e che garantisce poi anche l'aderenza terapeutica del paziente stesso, perché un paziente informato è sicuramente poi un paziente che seguirà attentamente le indicazioni del medico per quanto riguarda appunto la somministrazione anche di questa terapia, una terapia abbastanza invasiva per quanto riguarda appunto la somministrazione, perché si parla di una punturina che va fatta ogni sera per molto tempo, per molti anni, per cui il paziente deve essere veramente informato adeguatamente dal medico. E questo manifesto mette proprio in luce tutti questi aspetti, cioè l'informazione, l'attenzione alla terapia più adeguata, quindi la promozione dell'aderenza alla terapia per un paziente che è sempre più partecipativo, per una medicina che è sempre più di precisione.
La professoressa Maria Carolina Salerno, presidente della Società Italiana di Endocrinologia Pediatrica, ci spiega la connessione tra scelta terapeutica, aderenza alla cura e conseguente ottimizzazione dei costi per il servizio sanitario.
perché l'ormone della crescita è abbastanza simile nelle varie formulazioni, nelle varie aziende, e biosimilari, non biosimilari e così via. Però ogni tipologia di ormone ha una modalità di erogazione diversa, quindi c'è il cosiddetto device col quale noi andiamo a somministrare l'ormone, che è estremamente variabile. Per inciso, c'è una siringhina usa e getta, che è molto semplice per quel genitore che magari non ha l'abilità di utilizzare degli strumenti più complessi, oppure c'è quel prodotto che può rimanere fuori dal frigo, e quindi per esempio nei ragazzi che fanno sport, viaggio o quant'altro, può essere molto più utile avere un prodotto che rimane fuori dal frigo anziché quello che va conservato sempre in frigo. Quindi, per dire, qualche volta ci sono degli strumenti che sono un po' più colorati oppure più tecnologici, che possono intrigare il paziente, e questo intrigo alla terapia fa sì che il bambino sia anche più aderente alla terapia.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.